Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi dedicata alla storia della Chiesa, secondo i più grandi storici cattolici, in particolare la storia del Rohrbacher. Ecco, oggi affrontiamo il grande tema dell'editto di Milano emanato dall'imperatore Costantino. Lo affrontiamo nelle sue premesse storiche e nelle sue conseguenze decisive per la storia della Chiesa successiva. L'editto di Milano è un evento di importanza storica saliente, perché di fatto nel 313, quando l'editto di Milano viene appunto promulgato dall'imperatore Costantino, finisce ufficialmente, formalmente, l'età delle persecuzioni. Finiscono i secoli delle persecuzioni, inizia una lunga storia, la storia sostanzialmente del cristianesimo medievale, che si può dire inizia appunto con questo editto che commenteremo poi, diciamo, nel dettaglio e nella sua rilevanza storica. Ma per capire come si giunga all'editto, diciamo qualcosa di Costantino, l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino era nato a Nis, una cittadina collocata nell'odierna Serbia, quindi nell'area balcanica, ed è figlio di Costanzo Cloro e Elena. Elena di fatto, cioè la madre, che poi sarà Sant'Elena, perché sarà colei che, ispirata da Dio, guiderà le ricerche a Gerusalemme mirate a identificare la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la madre di Costantino diventerà santa e avrà un ruolo fondamentale appunto nella scoperta della Santa Croce. Ma di per sé, nel momento in cui sposa Costanzo Cloro e gli dà il figlio Costantino, è semplicemente un'ex stabularia, cioè una donna semplice del popolo, non è una nobile, e quindi potremmo dire che per parte di madre Costantino ha origini anche in un certo senso umili. L'impero è diviso quando Costantino sale al potere, è sempre più spezzato fra l'area orientale e l'area occidentale, e ben presto il futuro imperatore Costantino giunge a uno scontro decisivo con Massenzio. Massenzio invidia la forza militare, il valore di Costantino, ne è profondamente geloso, e lo scontro fra queste due grandi figure diventa inevitabile. Bisogna ricordare che Costantino, come peraltro la maggior parte della elite di potere di Roma in questo momento, nasce in un culto religioso, il culto del sole, che si stava diffondendo profondamente. Sappiamo che l'impero, che vive una profondissima crisi culturale, morale, spirituale e religiosa, sta cercando faticosamente di identificare una religione che appunto faccia da elemento unificante per l'impero. Si sta diffondendo il culto mitraico, il culto di Mitra, e abbiamo appunto elementi che ci ricordano come Costantino, prima ovviamente della conversione, che adesso descriveremo, aderiva a questo culto solare. Lo scontro con Massenzio è inevitabile a causa della gelosia, soprattutto verso Costantino, che nutre Massenzio. Costantino marcia verso Roma per scontrarsi con l'esercito di Massenzio. E siamo nel 311. E mentre sta avvicinandosi a Roma, c'è l'episodio giustamente celebre per cui a tutto l'esercito di Costantino appare una grande croce sul disco solare. Quindi sul sole al tramonto tutti vedono un'immensa croce con le parole "in hoc signo vince". Quindi una promessa di vittoria: in questo segno vincerai. un miracolo, perché di fatto non è solo Costantino a vedere questo segno, ma è tutto l'esercito di Costantino stesso. Quindi abbiamo un intero esercito di pagani che, piaccia o no, vedono questa grande croce sul disco solare e le parole in questo segno, vincerai. Dunque, la conversione di Costantino, la sua successiva vittoria e tutto ciò che ne seguirà, innanzitutto l'editto di Milano, hanno come premessa un grandioso miracolo, un miracolo straordinario che va notato, è un miracolo che coinvolge il sole. E questo è interessante perché dicevamo poco prima che appunto Costantino era cresciuto nel culto solare e la religione solare mitraica stava appunto diffondendosi in tutto l'impero. Quindi c'è quasi la pedagogia divina in questo miracolo del mostrare come in realtà il vero sole è Cristo stesso, Cristo crocifisso e la croce di Cristo. La notte dopo questo grande miracolo, che va ricordato un miracolo collettivo, quindi la testimonianza è pubblica, è di tutti coloro che seguivano Costantino nella sua marcia verso Roma, Gesù apparve a Costantino e gli ordina di porre il labaro come insegna per le sue schiere. Quindi Costantino ha una visione di Gesù stesso che gli dà l'ordine perentorio di porre il labarum, insegna della quale fra poco parleremo, come grande insegna per le schiere del suo esercito prima dello scontro con Massenzio. Costantino obbedisce a quanto ha visto e ordina di porre il labaro sugli scudi e sulle insegne del suo esercito che sta appunto marciando alla volta di Roma. Il labaro è una insegna particolare che prevede appunto il simbolo della croce e che viene fatto apporre, sia pure in modo magari molto semplice, come insegna da Costantino a tutti gli stendardi, a tutti i soldati del suo esercito. E quindi l'esercito di Costantino è un esercito in un certo senso già segnato del segno della croce, anche se i soldati sono per lo più pagani, però di fatto accettano questo ordine di Costantino, lo accettano perché se è privata la rivelazione che ha avuto Costantino di apporre il labaro e quindi questo segno della croce sulla propria divisa, sulle proprie bandiere, sui propri simboli militari, la visione della croce sul sole è stata collettiva e quindi possiamo dire che l'esercito di pagani accetta senza problemi l'ordine di Costantino di porre il labaro con la croce, perché ha visto il miracolo il giorno prima. In un certo senso viene questo, ecco, una sapienza divina. L'ordine di Costantino non avrebbe avuto forse possibilità di essere capito ed eseguito se non ci fosse stata la visione della croce sul disco solare il giorno prima. E l'esercito così rivestito di questa croce si scontra con l'esercito di Massenzio a Saxa Rubra. Saxa Rubra, che oggi è il nome sostanzialmente di un quartiere romano, è il luogo preciso dello scontro e della disfatta di Massenzio, è Ponte Milvio, appunto Ponte Milvio a Saxa Rubra, un luogo che si può identificare e visitare anche oggi. Massenzio è sconfitto in modo clamoroso, siamo al 28 ottobre del 312, quindi siamo alla fine, autunno inoltrato del 312, e appunto la vittoria, analizzata dal punto di vista militare, ci sono studi molto attenti, è in un certo senso a sua volta in qualche modo miracolosa, una vittoria che così travolgente, la disfatta di Massenzio, che peraltro muore cadendo nel Tevere, perché durante la rotta, la disfatta del suo esercito, le truppe si accalcano appunto su Ponte Milvio per riuscire a porsi in salvo sull'altro lato del Tevere, e in questa calca Massenzio cade nel fiume e muore, trascinato a fondo dal peso delle armi e delle corazze. Ma dicevo, anche sul piano militare, non abbiamo adesso il tempo per entrare in eccessivi dettagli, ma se si studia lo scontro, si rileva in esso qualcosa di, appunto, potremmo dire qualcosa di speciale, qualcosa di, non voglio dire miracoloso, ma qualcosa di particolare, perché l'esercito di Massenzio era di forza pari se non superiore a quello di Costantino, era composto di soldati dello stesso valore, come in tutte le guerre civili romane, legionari di provata esperienza si scontrano con altri legionari, in un certo senso era lo scontro più duro che potesse esserci. Se era comprensibile la disfatta di un esercito barbarico contro le straordinarie legioni romane, che erano in un certo senso accompagnate dalla fama di invincibilità, qui, trattandosi di uno scontro fra legionari, è stupefacente come la parte di Costantino prevalga in modo devastante su quella di Massenzio, come se una forza, in un certo senso soprannaturale, guidasse appunto Costantino a travolgere le schiere avversarie. Non è una semplice vittoria, è una disfatta. Massenzio viene disfatto, il suo esercito completamente annichilito, e Costantino, grazie a questa vittoria, si vede aprire le porte delle pienezze del potere imperiale, quindi si vede aprire le porte alla pienezza della sovranità senza più alcun rischio di trovare ostacolo. E possiamo in effetti immaginare l'entusiasmo, se vogliamo, la fiducia, la sicurezza in se stessi che i soldati dell'esercito di Costantino provano, avendo tutti, ecco la cosa che va sottolineata, assistito al miracolo del sole, della croce nel sole, con quella scritta a sua volta miracolosa: in questo segno vincerai. E, un fenomeno così grandioso che anche a popoli, appunto, anzi soprattutto a popoli, soldati ancora in larga parte pagani, inclini comunque ad avere un forte senso religioso, evidentemente, questo segno prodigioso e questa promessa di vittoria miracolosa aveva evidentemente dato un'energia nella battaglia straordinaria. Per un soldato poche cose contano di più della certezza e della convinzione di essere destinati alla vittoria. E ecco, concludendo il discorso sulla battaglia di Ponte Milvio a Saxa Rubra, se si entra nel dettaglio militare, appunto, insisto nel sottolinearlo, c'è davvero qualcosa di stupefacente nel crollo dell'armata di Massenzio. Subito dopo la vittoria e quindi la presa piena del potere da parte di Costantino, che poi non completerà qui il suo cammino di ascesa verso la unicità e pienezza del comando imperiale su tutto l'impero, ma dicevo, subito dopo, a Milano, nella primavera del 313, come primo grande atto di governo che Costantino fa, si ha appunto il famosissimo Editto di Milano. L'Editto di Milano è stato variamente interpretato e analizzato dagli storici. Ovviamente gli storici enfatizzano, come dire, oggi hanno enfatizzato molto ed enfatizzano oggi in modo particolare la natura quasi di decreto instaurante una sorta di libertà religiosa, perché l'editto abroga tutte le leggi persecutorie che fino a quel momento erano ancora in vigore contro i cristiani, in particolare appunto le leggi persecutorie, le più dure, varate da Diocleziano e dai suoi successori. Questo complesso di leggi, che erano veramente spaventosamente dure, le abbiamo viste nelle puntate scorse, vengono abrogate, concedendo per tutti i cristiani, ovunque viventi, la libertà di seguire il proprio culto. Cioè, in altre parole, l'abrogazione delle leggi persecutorie fa sì che anche il cristianesimo sia riconosciuto come religio licita. Sappiamo che questa era la categoria fondamentale che dava statuto di legalità a un culto religioso. E il cristianesimo, appunto, riceve il titolo di religio licita. Ma bisogna però qui fare attenzione, ricordare due cose. La prima cosa è che abbiamo visto come, di fatto, durante la lunga stagione delle persecuzioni, nei primi tre secoli, da Nerone fino all'editto di Milano, fosse tutt'altro che certo e sicuro il fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani. Abbiamo visto che, in un certo senso, queste leggi persecutorie, ma soprattutto la concretezza materiale dei processi che venivano tentati ai cristiani, giustificano più di un dubbio sull'effettiva correttezza procedurale e sulla legalità delle persecuzioni stesse. Cioè, che le persecuzioni ci fossero, ci siano state, è un fatto. Che ci fossero quadri di leggi che cercavano di legittimarle è altrettanto sicuro, evidentemente, ma avevamo visto, ricorderete, come c'erano non poche anomalie nei procedimenti contro i cristiani. In altre parole, erano leggi, potremmo dire, ingiuste secondo gli stessi principi costituzionali romani. In ogni caso, Costantino le abroga e, come per ogni altro culto religioso presente nell'impero, un impero che di fatto è politeista e vede coesistere al suo interno centinaia di culti diversi, così anche il cristianesimo, almeno apparentemente, può apparire dopo l'editto di Milano come una delle tante sette religiose operanti nell'impero. Ma l'editto non fa solo questo. Oltre a interrompere formalmente la persecuzione, cosa si badi che non vuol dire che dall'oggi al domani di colpo le persecuzioni effettivamente cessano. Anzi, ci saranno strascichi e numerosi, ancorché accidentali, atti persecutori. Ma Costantino ordina anche che tutti i beni sequestrati alle comunità cristiane vengano restituiti alla Chiesa, vengano restituiti alle diverse chiese nelle varie aree dell'impero che avevano subito queste spoliazioni. Quindi c'è la restituzione dei beni fisici, immobili e di ogni altro tipo che erano stati sequestrati alla Chiesa. Pensate al fatto che durante diverse delle persecuzioni uno degli atti fondamentali era il tradere, cioè consegnare i libri sacri agli agenti della polizia romana che conducevano le ispezioni e che guidavano le persecuzioni. A lungo i traditores erano appunto coloro che avevano dato, consegnato le sacre scritture, i messali e in generale i libri sacri della Chiesa agli agenti romani. Già questo era considerato un atto prossimo sostanzialmente all'apostasia. Ebbene, facciamo ora qualche breve commento a questo editto. Prima un breve commento in realtà alla figura di Costantino, figura su cui torneremo, per capire la complessità di quanto sta accadendo e anche la, diciamo, misura non umana ma divina di ciò che la provvidenza opera appunto nella storia, perché a volte c'è chi ha fatto osservare come Costantino figura ambigua, anche carica di ombre, non solo di luci. Per esempio, si battezzerà poco prima di morire, nonostante i grandi miracoli visti, la sostanziale conversione, la vittoria e le leggi buone che ha fatto per proteggere la comunità cristiana, Costantino si battezzerà molto tardi, praticamente in punto di morte. Inoltre, protagonista di prima del battesimo, di atti anche molto efferati, di uccisioni, di vicende familiari drammatiche, è un uomo di potere, a volte spietato, ma ci si dimentica di come dire, collocare la sua figura nel suo tempo e nel momento preciso in cui appunto viene ad operare, perché di fatto in quanto imperatore di un impero che a tutti gli effetti è ancora pagano ufficialmente, formalmente, egli è anche Pontifex Maximus, cioè è anche sommo sacerdote, potremmo dire, del culto pagano ufficiale che vige a Roma. Roma è realtà politica, ma anche sacrale, e potere politico e potere religioso sono totalmente fusi. E quindi l'imperatore non poteva legalmente rimanere in carica se non anche assolvendo a una lunga serie di riti pubblici in qualità di sommo pontefice, non presenziare ai quali avrebbe significato praticamente rinunciare al titolo imperiale. Ma se si fosse battezzato non avrebbe più potuto compiere questi atti, sia pur, diciamo, puramente esteriori, cioè che compiva ormai non più in quanto credente in queste divinità. Erano atti che avevano un valore sì sacrale e religioso, ma anche essenzialmente politico, e in qualità di imperatore il ritardare il battesimo aveva anche il senso di poter partecipare a questi riti politico-civili che erano essenziali al suo ruolo. La seconda osservazione è che non è lecita una lettura dell'editto di Milano come instaurante la libertà religiosa, editto quindi moderno, che anticipa la concezione liberale otto-novecentesca del cattolicesimo liberale, che ritiene che in fondo la Chiesa dovrebbe ispirarsi appunto all'editto di Milano, che non è editto che instaura una primato o una unicità di culto lecito del cristianesimo. Questo sarà frutto dell'editto di Teodosio negli anni Ottanta del IV secolo, ma con Costantino Christianitas sarebbe stata instaurata a partire dal valore, in un certo senso profetico, anticipatorio della modernità, della libertà religiosa. Bene, è falsa anche questa tesi, perché non bisogna confondere i tempi e le cose. Costantino elimina un torto. Il torto era che in un mondo politeista ricco di centinaia di culti diversi, anche in profonda contraddizione fra loro, un solo culto, quello cristiano, non potesse manifestarsi. Ma questo non vuol dire, quindi, l'editto elimina un'ingiustizia, ma non significa che quello statuto, lo statuto di una sorta di libertà religiosa assoluta, fosse anche per lo stesso Costantino lo statuto migliore. Da una situazione peggiore si passa a una migliore, in cui la Chiesa ha la libertà alla quale ha diritto in sé, diritto che non può essere coartato da nessuna forza mondana. Non vuol dire che quello statuto di libertà religiosa fra culti politeisti pagani e culto cristiano sia l'ideale in una società cristiana matura e compiuta. Seconda osservazione: il cristianesimo non era ancora maggioritario nel momento in cui sia l'editto di Milano si stima che fossero cristiani circa 60 milioni di abitanti dell'impero su 120 milioni, quindi mediamente un romano su due era cristiano. Ma questa situazione, dove le comunità cristiane e pagane sono praticamente pari come numero e dove quindi imporre l'unicità del culto cristiano avrebbe significato scatenare il caos, l'anarchia, la guerra civile, ecco che Costantino non può fare nulla di più, fa il massimo che può fare e fa un atto di giustizia verso i cristiani. Ma quando l'impero sarà in modo ormai maggioritario cristiano, e giungerà circa un secolo dopo l'editto di Teodosio, che stabilirà che solo il culto cristiano è lecito e stabilirà al tempo stesso la illiceità del culto pagano, lo porrà in un certo senso fuori legge, la misura avrà altrettanta verità e pienezza di giustificazione proprio in quanto c'è un altro mondo, un altro impero dove ormai i cristiani sono la grandissima maggioranza e dove ci sono le premesse per poter, diciamo, rendere operante il principio della regalità sociale di Cristo, che prevede che i culti non cristiani possono essere tollerati ma non possono godere di diritti positivi alla libertà del proprio esercizio, in base al motivo per cui, al principio per cui l'errore o il male non hanno diritti. Ebbene, rimane da fare un'altra osservazione. La storia, storiografia, magari laica o anticristiana, parla in modo ingiurioso di Chiesa costantiniana, come della Chiesa che è durata sostanzialmente dall'editto di Milano al Concilio Vaticano II o poco prima. Una Chiesa cioè che scende a compromessi col potere politico, si afferma solo in quanto il potere politico l'appoggia, si lascia soggiogare dagli imperatori, dai re, diventa una sorta di religione civile, di docile strumento di potere nelle mani dei sovrani, e falsifica il cristianesimo delle origini. Ebbene, questa è una grossa, diciamo, bugia, nel senso che la Chiesa costantiniana è un po' un mito. Storicamente noi vedremo come semmai è vero il contrario, cioè che per tutto il Medioevo ci sarà uno sforzo titanico della Chiesa di mantenere la propria indipendenza, la propria autonomia e la propria libertà di azione contro lo sforzo reiterato da re, imperatori, quasi costantemente di limitare l'autonomia della Chiesa e di assoggettarla al potere politico. Quindi non è assolutamente vero storicamente che dall'editto di Costantino in poi abbiamo una Chiesa che cresce solo in quanto è strumento di potere di re, monarchi e imperatori. La seconda osservazione è la critica che dice che è solo grazie all'editto che ecco finalmente il cristianesimo può svilupparsi e radicarsi nell'impero, forte della protezione dell'imperatore. Ma è vero il contrario, cioè le cifre che abbiamo dato prima, le stime che dicono che metà della popolazione imperiale fosse già di fatto cristiana, sono una prova più che sufficiente per far capire che semmai appunto è vero il contrario, cioè è vero che l'impero riconosce il cristianesimo in un certo senso quando la diffusione del cristianesimo è così forte che continuare a perseguitarlo o ad averlo come nemico perderebbe senso e addirittura diventerebbe danno terribile per lo Stato stesso. Quindi il cristianesimo non si è diffuso perché ha ricevuto diritti, riconoscimenti e protezione dall'impero, ma semmai il contrario, l'impero libera, riconosce e protegge la Chiesa perché la Chiesa è ormai soggetto troppo importante e decisivo sul piano sociale e morale ma anche economico, per esempio, per pensare di continuare a perseguitarla. Sarebbe come dire che lo Stato perseguita in definitiva se stesso e si autodistrugge. Quindi l'ordine dei fattori va rispettato e non va rovesciato. Ecco, direi che abbiamo visto le cose essenziali dell'editto di Milano, le conseguenze di questo editto saranno enormi e le analizzeremo a partire dalla prossima puntata. Io vi ringrazio di aver seguito Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che curano questa trasmissione. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.